Buonasera a tutti. Ci voglio di salutarsi stasera. Va bene, se iniziamo? Pian piano. Ok, iniziamo ricordando un po' quello che il modo in cui abbiamo finito la settimana scorsa. Avevamo dato due compiti, non so se è arrivato il messaggio. Giuseppe non c'era, per quello lui può dire. Non c'eri settimana scorsa, vero?
C'era.
C'eri? Ah, allora. Allora voglio sentirti.
Picca dell'asino.
Io che stavo cercando di... Stavo cercando di non farti fare il compito, invece adesso dovrei dirci... Ti lavi le mani. Allora, i due compiti erano... leggere, non so se avete potuto leggere i fogli che vi ho dato, e poi l'altra era fare un passo, io l'ho messo giù così, fare un passo verso qualche non credente, molto ambiguo, molto aperto. Se c'è bisogno di più spiegazione lo possiamo fare, ormai è troppo tardi. Però qualcuno ha cercato di fare un passo verso un non credente? Che abbiamo cercato di spiegare può essere qualcosa di semplice, come anche essere un vicino gentile, premuroso, forse parlare con qualcuno che non ti è mai venuto in mente di parlare fino a quel momento. Qualcuno ha fatto qualcosa?
Io ho chiamato l'ex amico di Marco, che è sempre bestemmiato Dio, cioè sarà sempre la parola sbagliata. Però si è ammalato di tumore, sentivo il cuore di chiamarlo,
okay,
e di parlare del Signore. Ho fatto 2 giorni fa, è rimasto molto stupito, perché parlare del Signore lui... Metto, perché tante ingiustizie? Abbiamo avuto modo di raccontare le testimonianze.
Ottimo.
E vi ho detto che pregherò, pregherò la Chiesa per lui.
Perfetto, ok. Poi ci ricorderemo di farlo.
Ha bisogno del Signore come...
Ok. Ottimo, grazie. Qualcun altro? È un sì o è... Che bella idea.
No, è sì. Avevo avuto la riunione condominiale. Abbiamo invitato tutti, no, scherzo. C'è un bel gruppo di giovani, soprattutto nella nostra scala. E domenica faremo a casa degli ultimi giovani che hanno preso casa, pochi mesi, una pizzata tutti insieme, tutta la scala.
Dai, che bello.
Con la scusa del derby.
Pagano.
Non penso.
Ottimo, ok. Sì, infatti è questo un po' che abbiamo in mente, no? Quando pensiamo a varcare quella soglia che tante volte ci separa di persone che vediamo...
Per tagliarli subito.
Esatto.
Prima interagire.
Sì, interagire, no? Esatto.
Questa coppia, dopo la riunione condominiale, siamo stati una mezz'ora fuori a parlare tu per tu.
Ottimo.
E lei ha fatto delle affermazioni, ha detto: io sono molto credente. Lei è incinta, dice: non è un caso, ma è Dio che ha donato questo bambino.
Ottimo.
Poi dobbiamo vedere cui, ancora cosa è.
È già un terreno da poter...
Aiutaci un po', come hai fatto, come avete fatto a aprire quella conversazione? Quali sono alcune delle frasi, atteggiamenti che avete cercato di usare per,
allora,
come dire, aprire la conversazione?
Il Signore ha pianificato che la macchina dove l'ha messa loro l'abbiamo messa noi,
okay,
per cui c'è la stessa strada, e dopo ci siamo messi lì a... Cosa fai di lavoro? Sono tutti e due poliziotti di Stato. Abbiamo iniziato a parlare e niente, siamo un po' il generale, abbiamo parlato un po' di tutto.
Sì. Ok, bene. Beh, non è difficile, giusto? Ci vuole più che altro un'autoconsapevolezza, un ricordarsi a uno stesso: qua c'è una persona, perché non interagire con lui o con lei? È vero che ho in mente tornare a casa, riposare, mille altre cose, però a volte semplicemente che ti venga il pensiero per poter parlare con qualcuno. Qualcun altro, e poi riflettiamo sulla prossima cosa. Barbara.
Mi ha fatto ricordare che mi era stato...
stato riferito che una mia collega gli era morta la mamma, mm-hmm. e chiamarla, ma mi ero totalmente dimenticata. Mm-hmm. Era la chiamata.
Ottimo.
E principalmente l'ho ascoltata, mm-hmm. perché lei ha voluto raccontarmi tutto, però poi, siccome lei è molto religiosa, mm-hmm. e a un certo punto ha detto, beh, tu lo sai, vero, com'è tutto il rito, eccetera. Uh-huh. Beh, veramente no, perché non vado nella chiesa cattolica, e da lì mi ha fatto 10.000 domande.
Che bello, wow, bello, incoraggiante.
Non posso parlare 5 minuti, non uh-huh. un'ora e mezza al telefono.
Beh, sono cose incoraggianti, no? Che a volte basta quel incoraggiamento per interagire così. Allora, io direi, riproviamo ancora questa settimana, diamoci questo bel compito di cercare un modo con qualche vicino di casa, con una situazione come quella che abbiamo descritto, e poi ci incoraggeremo anche venerdì prossimo con queste cose. Buonasera. Allora, l'altra cosa che vi ho chiesto di fare era di leggere, e non so, qualcuno ha letto? Avete avuto l'opportunità? Okay. Qualcuno? Qualcuno sì, qualcuno mancato? Ok. Ciao Giovanni, ciao Emanuele. Allora, c'è qualcosa che, e qua vogliamo essere brevi e sintetici, per piacere, perché abbiamo diverse cose che vogliamo sviluppare stasera. C'è qualcosa che vi ha toccato nella lettura, la ragione per cui ho scelto quel capitolo è perché veramente sottolinea tante cose interessanti proprio sulla serata di lettura della Bibbia in casa. E non so, qualcuno vuole condividere qualcosa che le ha fatto riflettere, le ha fatto pensare, qualche citazione, qualche concetto. E non vale adesso leggere in modalità super veloce, sarà difficile.
Ma sicuramente è la parola di Gesù che dice che lui è venuto al mondo per testimoniare.
Mm-hmm. Sì. Ma della lettura, dico del...
Ah, perdona.
Sì, sì, del, ho dato quelle quattro pagine o cinque pagine. Comincio io con una frase che mi ha toccato, poi se nel frattempo vi fa scaturire altri pensieri. In pagina 120, quando parla dei doni spirituali, questo è qualcosa di molto interessante all'interno di queste serate di cui parleremo stasera, che cerchiamo di aprire casa nostra con lo scopo di leggere la Bibbia insieme, poi ne parleremo più in dettaglio, però sui doni spirituali è molto interessante, in pagina 120 dice, generalmente la domanda è qual è il mio dono? E questa domanda non ha una risposta facile. È meglio chiedersi cosa posso fare? Togli un po' dall'ambiente del misticismo, aspetto che si accenda una luce e Dio mi dica questo è il tuo dono spirituale. E l'autore dice, è meglio chiedersi cosa posso fare, buttandola più sul servizio. E poi, applicandolo proprio al contesto delle serate che vogliamo fare, chiediti cosa puoi fare. Puoi dedicarti all'ospitalità in una serata del genere, a organizzare, socializzare, pregare, cucinare, forse hai conoscenza biblica, forse hai un dono di insegnamento. E questo per me è stato molto di molto aiuto quando pensiamo a fare queste serate in cui vogliamo invitare i nostri amici e forse ci sentiamo bloccati e forse abbiamo anche una scusa, non è il mio dono spirituale, però dobbiamo focalizzarlo da un altro punto di vista. Cosa posso fare? Come posso io rimboccarmi le maniche per far parte di una serata di questo genere? Qualcun altro? Ho parlato per darvi un po' di tempo per vedere se qualcosa vi veniva alla mente.
Sì, ma io vorrei una domanda fare. Ma un dono spirituale non può essere confuso con dono carnale?
Mm-hmm. Adesso
come
non...
Come puoi saperlo? Come puoi distinguire che è un dono carnale che è un dono spirituale?
In Prima Corinzi 12, quando parla dei doni spirituali, non so se ti ricordi, parla delle tre categorie, ci sono diverse manifestazioni ma uno spirito, ci sono diverse operazioni ma uno spirito, e poi dice diversi ministeri. E da vari approcci fa capire che il punto principale è il servizio. Come si viene a sapere il dono spirituale che si ha? È servendo, facendo. E man mano che tu fai, per esempio in questi esempi, ospitalità, come puoi sapere se hai un dono dell'ospitalità se non ti adoperi per l'ospitalità? E lì verrà fuori, ti verrà confermato dal piacere che prendi, ma anche da altre persone che ti diranno wow, bel lavoro, organizzare la stessa cosa.
Sì, ma poi ospitalità è anche quelli che non sono credenti.
Sì, ospitalità è verso i non credenti. La comunione più nella Chiesa, ospitalità è più focalizzato verso il prossimo in generale. Però penso che quella domanda ci può bloccare. Noi dobbiamo focalizzare prima cosa posso fare e poi sì, valutiamo l'atteggiamento con la quale lo facciamo, se ci sono ambizioni o ci sono desideri di metterci in vista, tutte quelle cose sono poi da vedere. Però il servizio è quello che vogliamo incoraggiarci a valutare, a pensare, soprattutto in vista di queste serate che stiamo proponendo. Qualcuno stava per dire qualcosa? Beh, un'altra citazione, in pagina 122, quando dice: probabilmente l'applicazione più semplice e riproducibile di ciò che abbiamo appena parlato è lo studio biblico del quartiere. E questo per me riassume un po' tanti fili che stiamo cercando di collegare. Come possiamo mostrare ai nostri vicini l'interazione tra credenti che attraverso l'amore che hanno gli uni per gli altri evangelizzano? Forse non dicono il Vangelo con tutte le parti componenti, però già il modo in cui interagiscono tra di loro è un messaggio forte, e questo può avvenire nello studio biblico del quartiere. Ovviamente è semplice, è qualcosa che non penso nessuno di noi dica: ma io non me la sento di leggere la Bibbia con un mio vicino. Si può fare, forse bisogna incoraggiarsi e vedremo alcune cose specifiche, però anche questa citazione veniva da questo capitolo e penso che è un approccio buono, un approccio valido per cercare di varcare tante delle soglie che abbiamo valutato in queste ultime settimane. Ok, adesso se non c'è niente altro da aggiungere su questi punti, vorrei parlare proprio delle cose da tenere in mente quando invitiamo persone a casa per questo tipo di studio. Okay? Quali sono alcune delle cose che vogliamo aver ben in mente, ben fissi nelle nostre menti quando ci proponiamo, sentiamo che c'è la possibilità, forse il Signore ci sta spingendo, aprire casa nostra per i nostri amici non credenti. Prima di tutto, e questo è sicuramente alla base, senza il quale non si può andare avanti, presuppone, cioè queste serate dove si apre la Bibbia per studiarlo con gli amici non credenti, presuppone che c'è stato un lavoro dietro le quinte per farle arrivare, giusto? Questo l'abbiamo già detto, però è da ricordare. Per arrivare alla serata in cui casa nostra è aperta, presuppone che abbiamo fatto un lavoro dietro per far sì che la serata possa avvenire. La gente non arriverà magicamente a casa nostra con la mente aperta per leggere la Bibbia se noi non li prepariamo, vero? Forse possiamo anche avere delle persone in casa, però c'è un lavoro anche di preparazione affinché loro vengano con quello scopo, con quella idea in mente. Volevo parlarvi di un'altra persona, un altro libro, purtroppo non è tradotto in italiano, però diciamo che sottolinea l'importanza di questo lavoro che dobbiamo fare e che ci permetterà poi, ad un certo punto, di avere l'obiettivo raggiunto di avere la casa aperta per i non credenti. Una donna che si chiama Rosaire Butterfield ha una storia straordinaria di come si convertì. Lei era una donna lesbica, professoressa di studi femminili, alcuni di voi l'avete sentito nominare forse, ed era anche una donna molto combattente. Lei voleva proprio disseminare il messaggio che teneva tanto a cuore. La sua strada verso la conversione cominciò quando, cercando di capire il mondo religioso evangelico, scrisse un articolo contro gli evangelici, sperando di ricevere qualche risposta da qualche radicale religioso. Okay? Lei ha scritto un articolo, voleva entrare nella subcultura, nel mondo degli evangelici, e ha scritto questa lettera aspettando una risposta da qualche radicale religioso, come direbbe che siamo tutti noi che siamo qua. E arrivò il messaggio, ma non come lei se l'aspettava. La lettera che cambiò tutto era di un uomo, un pastore, Ken Smith, della Chiesa Riformata di Siracusa, non Siracusa Sicilia, ma New York, giusto per precisare. E con questa lettera, in cui Ken incoraggiò Roseira a fare delle domande, iniziarono due anni, in cui Ken portò la Chiesa a Roseira. Due anni in cui Ken portò la Chiesa a Roseira. Io pensavo di conoscere la Chiesa, disse, possiamo chiamarla Rosaria. Pensavo di conoscere la Chiesa, venivano alle parate di Gay Pride con le loro insegne, con citazioni della Bibbia. Erano felici, sembrava, che tutti i miei amici gay stavano andando nell'inferno. Questo non è però quello che fece Ken. Non mi prese in giro, ma mi prese sul serio. E tutto iniziò da un giorno in cui mi invitò a casa a cena con sua moglie, Floyd. Poi è successo qualcos'altro. Io e Ken e Floyd siamo diventati amici. Sono entrati nel mio mondo. Abbiamo scambiato dei libri. Abbiamo parlato in modo aperto della sessualità, della politica. Non diedero mai l'impressione che queste conversazioni li stavano sporcando. Non davano mai l'impressione di far pensare a lei che questa conversazione era una qualcosa che le contaminava. Quando mangiavano insieme, Ken pregava. Però pregò in un modo che non avevo mai sentito prima, erano preghiere intime, vulnerabili. Si pentiva dei propri peccati davanti a me. Ringraziò Dio per ogni cosa. E il Dio di Ken era santo e stabile, però allo stesso tempo pieno di misericordia. E dato che Ken e Floyd non mi hanno mai invitato in chiesa, sapevo che non dovevo aver paura di essere loro amici. Una storia interessante. E poi la frase successiva, cominciai a leggere la Bibbia. Ecco, questo è il lavoro fatto dietro le quinte, anonimo, senza grandi, come dire, ambizioni, però ha cambiato la vita di Rosaria. Lei poi ha scritto un libro che mi sono dimenticato di portare, però ha una frase che ripete molte volte, ed è questa, la pratica dell'ospitalità radicalmente normale. La pratica dell'ospitalità radicalmente normale. Penso che l'idea un po' c'è, se parlassimo verrebbe fuori un po' il concetto. Ospitalità, aprire casa, radicalmente che cosa? Radicalmente normale. E poi lei si spiega un po'. Lei attraverso questo libro dice, la mia preghiera è che questo libro ti aiuti a permettere che Dio usi la tua casa, il tuo appartamento, la tua scuola, la tua palestra, il tuo giardino, per il proposito di convertire estranei in vicini e vicini in membri della famiglia. Alla fine è la famiglia di Dio. Questo è lo scopo, edificare la Chiesa e vivere come una famiglia, la famiglia di Dio. La mia preghiera è che smettiamo di aver paura degli estranei, anche se alcuni estranei sono anche pericolosi. La mia preghiera è che diventerai più come Cristo nella pratica dell'ospitalità giornaliera radicalmente normale. E che il Signore ti benedica nel farlo, creando una nuova cultura, una nuova reputazione di ciò che significa essere cristiani in un mondo che ci osserva. La mia preghiera è che tu possa vedere che l'anello mancante nella missione della Chiesa è la pratica dell'ospitalità radicalmente normale, giornaliera, che ha il fine di rendere a degli estranei vicini e rendere vicini membri della famiglia di Dio. Questo è il lavoro dietro le quinte, questo è il lavoro che bisogna fare per poter poi raggiungere quell'obiettivo che ci siamo messi davanti di poter invitare persone a casa nostra. E forse qui è da suscitare di nuovo un po' il concetto che abbiamo messo sulla lavagna settimana scorsa, dove siamo in quella scala da zero contatti ha l'obiettivo di avere contatti che sono pronti ad essere invitati ad uno studio. E qua voglio fare la domanda: c'è qualcuno di voi che pensa di avere amici che sono pronti? C'è qualcuno? Pensiamo un po' ai nostri contatti. Ti vengono in mente delle persone che se tu in questo momento li approcci e gli dici: vuoi leggere la Bibbia con me? Accetterebbero?
Fare la domanda se io sono pronto per parlare a lui.
Ok.
Perché lui in qualsiasi momento può ascoltarti, ma prima mi devo fare la domanda se io sono pronto a dare quella che ho dallo Spirito.
Sì. Forse non è tanto la domanda quella, la domanda è: possiamo aprire la Bibbia e leggerla con una persona?
Ma tanti possono scappare quando...
Ok, allora vuol dire che non sono pronti, i miei amici, perché...
O forse io non lo so come agire. Beh,
no, allora noi vogliamo renderlo il più semplice possibile, ok? Non vogliamo proprio togliere tutto il fumo, tutto quello che potremo immaginare, e poi faremo anche un piccolo esempio qua, mezzo a noi. Leggere la Bibbia con qualcuno. È uno dei problemi che parla anche Jim Peterson, è una delle citazioni, è che mandiamo i professionisti a fare il lavoro che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo i contatti, noi abbiamo gli amici. E tante volte, e lui parla di questo aneddoto che si è convertito una persona nella loro chiesa, invece di andare lui a parlare con l'amico interessato, ha chiamato il pastore e ha detto: andiamo a parlare con il mio amico interessato. E ovviamente lì diverse cose stanno succedendo, però una delle cose che sta succedendo è che il credente viene ammaestrato a pensare: ah, questo è qualcosa che fanno certi tipi di persone, non è per me, è per i pastori, per i missionari. E immaginiamo quanto male fa alla missione questo pensiero insediato, e ci porta a renderlo più complesso di quanto è. Certo che siamo peccatori, siamo tutti mancanti, però le persone idonee per raggiungere i tuoi amici sei tu. E vogliamo veramente, e questo è parte del processo, ti ringrazio per aver fatto la domanda, Giovanni, una buona domanda, è parte del processo di riorientare le nostre menti e dire: aspetta, io posso farcela, io posso dire a una persona: perché non leggi con me il Vangelo di Giovanni? Non avrai tutte le risposte, verranno fuori dei momenti forse che non hai mai vissuto prima, fa niente, noi siamo chiamati, abbiamo tutte le risorse, tutti gli attrezzi per farlo. Ok? Abbiamo sentito da Giovanni, c'è qualcun altro? Pensi che c'è qualcuno nella tua scala, compagni, colleghi?
Io sì, c'è la mia collega che sta leggendo la Bibbia.
Ok.
E al lavoro qualche volta, quando c'è qualche lampo di tempo, mi chiede delle cose per stare leggendo l'Antico Testamento, così. E lei vuole capire.
Ok,
cose.
Ottimo.
E comunque volevo dire che in passato anch'io, magari ancora adesso, c'ho quella tendenza di delegare a qualcun altro che sono più bravi gli altri a insegnare, a spiegare le cose della parola di Dio. Perché individuavo le persone interessate, eccetera, poi dopo delegavo: guarda, c'è questa persona che ti faccio contattare, però rimanevo sempre un po' dietro io, perché dicevo: ma gli altri sono più bravi, possono arrivarci meglio.
E a volte è umiltà questo che ci porta
proprio,
a dire, però a volte no, a volte è un scaricare la responsabilità, possono essere
sensazioni di incapacità.
Sì, sì, e noi vogliamo rompere il ghiaccio di questa cosa e dire: i vicini di casa ce li ho io, non ce li ha Bruno, i miei vicini sono i miei, i suoi sono i suoi, e cosa mi impedisce di lavorare per raggiungere questo obiettivo? Ok? Allora, se non sono pronti, cosa bisogna fare?
Io credo che prima di chiamare, credo che dobbiamo pregare a Dio, che Dio prepara il terreno per quelle persone.
Ok, sì.
Che insieme possa arrivare, sì, al loro cuore. Sì. Credo che questa è la prima soluzione. Ma
e se Dio vuole...
Così, sai come, può, sì, essere un rifiuto,
sì,
così...
Sì, e questo è parte di quello che abbiamo parlato anche l'altra volta. Però io vorrei anche sfidarci a dire che forse Dio vuole che noi siamo parte di quel processo. Jim parla molto spesso, forse ne ho dopo l'aneddoto che lui porta, che l'evangelizzazione comprende sia la semina che la mietitura. E gran parte del nostro lavoro è seminare, preparare il terreno, che include preghiera, però che altro include? La preghiera è? Noi, agire, parlare con loro, essere pratici, il caffè,
empatici,
sì,
dentro di loro, l'amicizia,
ascoltare,
la sincerità,
sì, sì. Non esclude, uno non esclude l'altro, però secondo me bisogna veramente lavorare per farlo alla fine dei conti. Paolo, tu stavi per dire qualcosa forse? No, ok. Che bisogna fare? Rimaniamo ancora su questo punto un attimo. Pregare, assolutamente, che Dio prepari il terreno.
Io, per quello che è stata la mia esperienza con i colleghi, con gli amici, io credo che la base di ogni cosa è conquistare l'altra persona. Essere disponibili, aiutarli dove li vedete in difficoltà, dove li vediamo in difficoltà. E tutte le volte che io ho applicato questi principi, le porte si sono spalancate. C'è stato un mio collega, ha letto i primi 14 capitoli di Genesi, poi ha mollato.
Sì, vabbè, è stato seminato.
Però, infatti, noi non sappiamo come può continuare questa storia. Un altro collega ha letto i primi 5 capitoli di Romani, mi ha detto che continua a picchiare il ravvedimento.
Ottimo, sì.
A volte non vogliamo neanche noi forse troppo forzare, perché forse io a volte esagero, come avevi detto, sì, l'altra volta.
Però si impara, no?
Però sì, sì.
E poi Dio fa.
L'esperienza, esatto. Sì. Però sì, credo che la base è la disponibilità, proprio l'aiuto anche, in maniera tangibile, essere, sì, disponibili.
Ottimo. Lucrezia?
Io volevo dire più o meno questa cosa qua, mi ricordo quando io sono stata convertita e quando io ho iniziato a conoscere il Signore perché non sapevo nulla, a parte scuola cattolica, poco e niente, e quando ho fatto gli studi con Chiara, che lei si è posta con me proprio da amica, da conoscermi prima come persona del mondo, e poi piano piano se mi avesse subito detto, guarda, ti voglio far leggere questo, probabilmente non so quante volte sarei andata di nuovo a casa sua, invece piano
la
piano,
relazione.
La relazione, prima, sì, di cuore, nel senso che magari voglio capire meglio chi sei, come mai, perché è questo, e poi dopo piano piano mi ricordo che poi abbiamo deciso di instaurare dei giorni, tutte le settimane, e mi mancavano quando poi lei è rimasta incinta, che ci vedevamo di meno, non avevamo più quei giorni magari sempre, proprio perché si era creato all'inizio un feeling più a livello appunto empatico, e poi piano piano mi ha iniziato ad introdurre la parola del Signore, da lì è diventato sempre più, non è facile, anche io con tante persone non credenti, dico che bello, il Signore probabilmente mi ha scelto dopo tanti anni, perché magari io appunto tantissimi amici con Marco, ne avremo una tu hai visto al matrimonio, ne avremo una centinaia di persone non credenti, dove veramente potremo testimoniare. Però non è facile, mi rendo conto che parli, però loro ti dicono solo, ah sì, che bello, non è che vai, riesci ad andare più in là, devi trovare, devi pregare, devi cercare di trovare un modo. Tuttora io se penso a qualcuno che potrei parlare, sarebbe veramente difficile, nonostante ne conosco tanti.
E sicuramente questo è da dire, cioè ci sono casi in cui ci vorrà tempo, no? E poi se abbiamo l'obiettivo, forse ovviamente l'obiettivo alla lunga è la conversione, però se spostiamo il bersaglio verso vorrei metterli in contatto con la parola, forse qualche curiosità c'è, forse qualcuno che si pone delle domande, e nel contesto di cui parleremo, forse ci può incoraggiare in un'altra direzione a dire, beh, forse per la conversione li vedo ad anni luce, però venire a casa mia per un dolce, per un caffè e per leggere la Bibbia, beh, forse lì potrebbe funzionare.
Anche io ho notato con altre persone parlando così, mi sono notato di che non credo.
Mm-hmm. Sì.
Mm-hmm. E tu non hai la risposta per lui. Mm-hmm. Ci credi, basta.
Sì.
Non puoi arrivare un fondo.
Sì. E se tu gli dicevi, ti va di leggere la Bibbia?
Perché io lo so, credo in
sì,
Dio.
Però se tu dici, vuoi leggere la Bibbia con me? No, usciamo dal contesto io contro te, tu non credi. Non è quella la domanda. La domanda è che andrebbe di leggere con me il Vangelo di Giovanni, poi vedremo un altro approccio. Non dico che funzionerà, forse ti dirà, ma che stai dicendo, a me quel libro non mi interessa. Ok, però può essere che per un senso di curiosità, a noi è successo di recente, persone che sono, si è visto che sono curiosi, no? Non ti dico che stanno per convertirsi, questo non lo so, però forse la parola di Dio è potente e con questo approccio chissà cosa può succedere. Ok, vogliamo andare avanti, perché voglio dare qualche dritta su come immaginare una serata di questo tipo. Prima di tutto, lo scopo è creare un ambiente adatto agli amici non credenti, ok? Nella pratica di vita di ospitalità radicalmente normale, come dice Rosaria, o evangelisti come stile di vita, come dice Peterson, avremo l'opportunità di parlare con persone di ciò che ci fa essere quello che siamo, ok? Ci succederà. Se noi mettiamo in pratica questi principi e siamo gentili e siamo disponibili, le opportunità ci saranno. Io sono convinto di questo. Ora, ti sei preso del tempo per parlare fuori del box, hai accettato di andare a mangiare una pizza, e a un certo punto quel vicino, quel familiare, quel contatto, e tu sei sempre lì con l'idea sulla punta della lingua, ti fa capire che sarebbe e che verrebbe a un incontro per leggere la Bibbia. Te lo fa capire. Cosa fai a questo punto? Un culto? No. Una serata di preghiera? Le serate di preghiera sono bellissime, ma non è il contesto adatto per quello che noi stiamo cercando di fare, che è creare un ambiente adatto a loro. Un ambiente adatto a persone che non hanno nessuna idea di ciò che per noi è così importante. E lì è la vera sfida. Perché noi viviamo nel mondo biblico, spirituale, religioso, e loro sono secolari. Sono due mondi. E noi facciamo fatica a entrare di nuovo nel loro mondo. A gennaio, ve l'ho raccontato già diverse volte, però è venuto Costantino e lui ha dato la sua testimonianza di come è venuta la fede e poi ha parlato ai nostri vicini di come Dio le ha dato la forza per affrontare la sua ciechità. E a quel punto io ho detto, cercato il modo, perché anche lì la dinamica di portare la domanda non è sempre facile, ma io ho detto, è bello che nella scala ognuno di noi abbiamo contributi da fare. C'è chi fa l'idraulico, c'è chi fa il meccanico, e io ho detto, io amo la Bibbia. E io penso che il mio contributo alla vita della scala potrebbe essere leggere la Bibbia insieme a chi vuole. E alcune persone hanno detto di sì. E solo per incoraggiarci, per dire, se noi viviamo con quella domanda, poi si vedrà. Però se c'è un lavoro, sono convinto che poi si arriverà a questo momento in cui possiamo pensare già a creare un ambiente adatto ai non credenti. Ora, non si fa un culto, non si fa una riunione di preghiera, si fa una serata per loro. Quando li inviti, questi sono alcuni punti pratici, assicuriamoci che loro sanno di cosa si tratta la serata. È una serata in cui si vuole leggere la Bibbia, non sarà una predicazione, non sarà nient'altro che una serata tra amici in cui si leggerà la Bibbia per scoprire di cosa parla e cosa dice su Gesù. Ok? Così la possiamo un po' mettere giù. Una serata a casa mia dove si leggerà la Bibbia, si parlerà di Gesù. Forse vuoi avere, se hai in mente di farlo, vuoi avere un altro credente o due, dipendendo da quante persone pensi potrebbero esserci, ok? Però vogliamo essere chiari, non vogliamo che ci siano sorprese, che loro vengono e poi non si aspettavano di avere roba religiosa in mezzo, pensavano di venire per il dolce, vogliamo assicurarci che loro sappiano questo. Ora, prepara la casa, qui ho parlato con Deborah, lei mi ha dato qualche dritta su alcune cose pratiche anche a livello di preparare la casa, renderla accogliente, pulire, mettere in ordine. Qua sicuramente è importante dire che non è che si cerca la sterilità o la perfezione, perché anche questo manda un messaggio, vogliamo che le persone si sentano comodi e accolti e che non abbiano paura di pestare per terra pensando di sporcare, come può succedere. Non entrano in un museo, stanno entrando in una casa, giusto? Forse possiamo preparare un dolce o uno stuzzichino, Alessandra ha portato qualcosa stasera per noi, grazie, poi possiamo mangiarlo. Però anche lì siamo in Italia e forse si tende a esagerare sul cibo, può succedere che il cibo diventa il centro della serata e potrebbe distrarre. Lo scopo è quello di dimostrare amore, di fare del bene, non è quello di fare bella figura, non è quello lo scopo della serata. Forse prima decidiamo dove accomodare le persone, forse tavola di cucina, salotto. E assicuriamoci che ci sia un posto per tutti quelli che verranno o pensiamo che verranno. Quando prepariamo la serata procuriamo qualche Bibbia in più, le persone che verranno una serata del genere forse non hanno una Bibbia, forse vogliamo dargliela per fargli anche qualche dedica. Vi sembra troppo lontano una serata del genere? Vi sembra irraggiungibile? No, vero? Se vengono i bambini, sicuramente vogliamo organizzarci affinché possano trovare uno spazio, forse per loro, un'altra stanza dove giocare, e forse se sappiamo che la serata avrà certe dinamiche con tanti bambini, possiamo chiedere un adulto, un adolescente di venire per guardarli, ok? Queste sono alcune cose da tenere in mente quando pensiamo a una serata così. Poi rilassati, no? Questo è qualcosa che è molto importante. È facile di nuovo caricarsi di quella pressione e di entrare in quella modalità: devo chiudere la faccenda stasera, ho dei perduti a casa mia e li devo salvare. Forse capita solo a me, non so, capita solo a me. Rilassiamoci, non è così che dobbiamo vedere la serata, sono degli amici. Stiamo condividendo ciò che per noi è importante e dobbiamo rilassarci, dobbiamo respirare ed essere normali. Forse sono io l'unica persona poco normale, lo dico per me. Jim racconta questo aneddoto che si collega a quello che dicevi te, Giovanni, prima, che nel cercare di spingere un suo amico a una scelta prima che era pronto l'ha allontanato. Okay? Jim dice: ho sviluppato la tesi che l'evangelizzazione è un processo che include la semina e la coltivazione, semina e coltivazione, oltre che la raccolta. Quando ignoriamo questa verità e insistiamo con i nostri tentativi di mietere dove il terreno non è pronto e dove il seme non ha ancora prodotto il frutto, il risultato è spesso allontanamento invece della conversione. Non so se echeggia un po' con la vostra esperienza, però entriamo in quella modalità di mietere quando forse siamo ancora nella fase di coltivare e seminare. Così ti proponi di aprire casa tua. Qualcuno viene, miracolo, wow, chi l'avrebbe mai pensato? Però succede, può succedere a ognuno di noi. E gli inviti, fai la serata, e gli inviti poi a tornare un'altra volta. Ok? Nulla è scontato, forse verranno, forse non verranno, fa niente. Continueremo a praticare l'ospitalità giornaliera radicalmente normale. Okay? Bisogna vederlo come un processo lungo. Qualcuno forse farà un impegno e dirà: ah, che bello, io ci sono, ma forse la prima serata andrà in un certo modo e poi le cose andranno in un modo diverso. Questo di nuovo è un aneddoto di Rosaria. Questa casa, parlando della casa del pastore Ken e Floyd, diventò il mio rifugio durante 2 anni. Molto prima che superasse la soglia della chiesa, la casa di Ken e Floyd diventò il luogo dove ho combattuto con la Bibbia, con la realtà di chi è Gesù, e eventualmente sono venuto faccia a faccia con il mio peccato sessuale. 2 anni, ok? Processo in cui hanno seguito e hanno investito in lei. Vogliamo essere rilassati, vogliamo essere padroni di casa, accoglienti. E poi un altro punto importante è mantenere una relazione normale con gli amici e vicini nei contatti tra incontro e incontro, ok? Jim parla dell'importanza di cercare contatti al di fuori di questi momenti in cui stiamo leggendo la Bibbia, in contesti neutrali, fuori dal box e tanti altri posti. Non dobbiamo cambiare mentalità. Una volta che stanno venendo agli incontri, c'è qualcuno che viene dei nostri vicini, e di nuovo qui è subdolo, però la mentalità potrebbe trasformarsi. Forse cado nel tranello, aha, preso! Adesso questa persona fa parte del mio studio biblico. E cambia la mentalità, cambiano le dinamiche. Vediamo la persona con occhi diversi, come una persona che sta venendo agli studi a casa mia e che sono vicino a chiudere la faccenda. E la relazione può diventare un po' diversa. Non vogliamo che sia così, vogliamo continuare la relazione come era prima, un caffè qua, una chiacchierata là. E nel nostro primo tentativo, mi ricordo, era nel 2009, noi eravamo qua dietro a Corso Nilde Iotti e sono caduto in questo errore. Noi avevamo lavorato per un paio di anni con i nostri vicini e sono venuti una serata, però adesso guardando indietro mi rendo conto che non ho lavorato bene nelle relazioni fuori del contesto. Io, per me loro erano diventati persone che volevo attirare al mio studio biblico. Non va bene così. Sono relazioni normali che si aggiunge un'altra dinamica che stiamo cercando di leggere la Bibbia con loro. Qualche altra esperienza? Qualche altro contributo?
Una domanda.
Sì?
La parte di procurarsi eventualmente delle Bibbie in più, no?
Mm-hmm.
La cosa che ho pensato, perché mi è capitato qualche tempo fa, cioè dire, ma io tanto la Bibbia ce l'ho.
Mm-hmm. Sì.
Quindi eventualmente si dovesse presentare la persona con la sua Bibbia cattolica, no, io da una parte dico, se dovessi dire no, guarda, usa questa, useremmo comunque, lasciare comunque.
Sì, sì, la loro vanno bene tutti e due, forse se noti che avrebbero piacere. Se tu gli dai una Bibbia con una tua dedica, potrebbe essere un gesto carino, però secondo me è molto soggettivo. Se vedi che vengono e forse li vedi un po' anche contenti, che hanno la propria Bibbia per leggerla, sicuramente possono usare la loro. Tutte quelle cose, perché è un contesto anormale, è qualsiasi cosa che può rendere più normale il cibo, è un fattore normalizzante, perché dà contatti con tutto il resto della vita, in un ambiente che loro si chiederanno tante volte dove sono andato a capitare, un ambiente religioso, evangelici. Però tutte queste cose, avendo la propria Bibbia, può essere per loro un segno di sicurezza in qualche modo. Altre esperienze? Paolo?
Vorrei aggiungere una cosa. Io ho letto la mia vita della Bibbia con due colleghi, in momenti diversi, prima una, poi un'altra. Quindi alla domanda vuoi leggere la Bibbia mi hanno risposto sì, ma non erano pronte. Diciamo che prima di arrivare a quella domanda di leggere la Bibbia c'è tanto che io non vedevo mai. Le persone devono sentirsi veramente in un rapporto molto aperto. Magari ti dicono sì per la cortesia, sì perché sono curiose, poi io uso anche la curiosità, vuol dire. Però la cosa migliore è avere prima un buon rapporto, come diceva prima l'utenza forse. Quello è fondamentale. Si trasmette questo, secondo me, veramente con un amore vero. Cioè non devo stare con le persone con la speranza che prima o poi possa chiedere di leggere la Bibbia e loro diranno sì. È ovvio che noi vogliamo quello, no? Ma le persone se ne accorgono se ne abbiamo uno scopo nella nostra amicizia con loro. Dobbiamo offrire l'amore e l'amicizia sinceri. Io ogni volta che non sono arrivato mai a quel punto è sempre stato un fallimento. Quelle poche volte invece che sono riuscito nel tempo è perché veramente c'erano le porte di amicizia.
Ottimo. Grazie. Qualcun altro?
Volevo dire,
sì.
Anche a me è capitato con un paio di colleghi che si è creato un bel rapporto, no? Anche si chiacchiera di tante cose a religioso, nonostante loro siano cattolici abbastanza praticanti, soprattutto per i loro bambini. No? E io personalmente ho rivalutato molto anche questo tipo di approccio nell'ultimo anno, perché effettivamente non so quanti è capitato. Cioè, ma quando ti parlavano delle cose tipo il catechismo, l'oratorio, cioè, un po' li snobbavo dentro di me, dicevo, sì, va bene, ok, cioè, tanto alla fine, come dire, quelli giusti siamo noi. Cioè, sono cose brutte da dire, ma dentro di noi un po' le pensiamo.
Sì.
Però è stato bello che ho potuto imparare anche, grazie al Signore, poterli ascoltare, e io ho potuto anche tante volte dire, tu continua a far andare tuo figlio a catechismo, tu continua a fargli imparare certi valori, almeno, perché era venuto a fare un discorso tante volte dei valori, mia figlia di qua, i ragazzini, sai, tante cose, e io ho detto, guarda, davvero, a me piace molto che tu abbia già questi valori, e un altro mio collega, io quando gli ho parlato del fatto che in famiglia leggiamo la Bibbia, lui mi ha guardato così, mi fa, ma lo sai che non ci ho mai pensato, però vorrei farlo anch'io, vorrei mettermi là una volta con la mia famiglia, ho detto, perché non lo fai?
Ottimo, detto, cioè, sì. E questo è proprio organico, sì. Naturale, al massimo.
Certo,
sì.
Certo.
Bello.
Quindi, tante volte è vero, ci costruiamo tanti problemi, tanti castelli, però possiamo anche lasciare un po', vedere come va la situazione, ecco, io è una mia esperienza proprio personale di vita molto pratica,
ottimo,
lavoro,
ottimo, sì.
Però
sì. Sì, forse hai toccato un punto che può capitare, capita anche a me, quel senti qualcosa che per te non va bene, subito vuoi dire, ah, non dovresti farlo,
sì.
O dovresti, invece di cercare il buono, come hai fatto tu, e non esprimerti, forse non devi esprimerti su tutto, però cercare il buono per dar valore alla persona, no? Dar valore alle cose giuste che sta facendo. E da credenti perdiamo questo, questa sensibilità. Ovviamente bisogna chiamare il male male, il bene bene, mica diremo il contrario. Però sapere anche avere la pazienza con le persone. E come diceva Gima nella prima riflessione che abbiamo fatto, aspettarci che una persona faccia un giro di 180 gradi nella prima conversazione che ha con una persona che conosce la Bibbia non è ragionevole, ma tante volte pensiamo più ad altre cose che non a loro, no? Alla persona. Grazie, bello. Allora, adesso vorrei, dico questo e poi vorrei fare un piccolo laboratorio insieme a voi. Però prima immaginiamo che la serata va avanti, il momento di aprire la Bibbia arriva, dovrebbero sapere che in programma, e si va dal chiacchierare, dal più e del meno, al caffè dolce, a Bibbia, e quella transizione è a volte più facile, a volte meno facile, però si arriva. Ora, alcuni si sentiranno di semplicemente prendere la Bibbia e leggerla insieme, va benissimo. In questo libro c'è un altro modello che noi useremo per il laboratorio che stiamo per fare, dove ci sono delle letture da fare e poi delle domande in cui si può discutere, si può parlare. E queste sono le due opzioni, se qualcuno si sente desideroso di aprire la propria casa per leggere la Bibbia con degli amici. Ecco, altri di voi aprirete la Bibbia con i vostri amici, e vorrete avere forse qualcuno che viene a casa vostra. Io mi rendo disponibile, ok? Forse ci saranno altri. Il meglio se noi ce la sentiamo di farlo, leggere la Bibbia, rispondere alle domande, eccetera, eccetera. Però forse anche in mezzo a noi ci sono persone che se tu cominci ad avere un peso per i tuoi vicini, puoi cominciare a lavorare con un'altra persona per pregare e spostare un po' lo sguardo verso i passaggi necessari per dire, ok, io voglio aprire casa mia e lavorare insieme con loro. E se c'è qualcuno che si rende disponibile, se ci fosse una casa col desiderio di aprirla, e se qualcuno vuole aiutare a guidare la serata me lo dica dopo. Ok, adesso vogliamo entrare in questo laboratorio insieme. Voglio che immaginiamo come si potrebbe svolgere uno studio del genere. Voglio che tutti ci mettiamo in cerchio, adesso possiamo rientrare quelli che sono dietro, rientriamo dietro, da dietro, e beh, buttiamola così, non è che bisogna essere troppo fiscali. Emanuele, vieni, ci sono sedie qua, e noi siamo tutti amici di Nicolò e Alessandra, ok? Dei amici non credenti che siamo stati invitati a casa loro. Loro hanno detto ai loro amici che saremmo venuti, ok? E hanno detto anche che verrebbe il loro amico Keith. Posso chiamarvi vostro amico?
L'unica cosa è non abbiamo una stanza così grossa.
Forse c'è un lavoro che hanno fatto dietro, che hanno già invitato a casa loro delle persone, vi hanno già invitato, hanno già invitato anche me, mi conoscono, mi conoscete, e adesso vogliamo sviluppare insieme questo studio, ok? Siete pronti? Ok? Non credenti? Bene, buonasera a tutti, io mi chiamo Keith. Da quanto tempo conosci Nicolò, Paolo?
Almeno 3 anni.
Tre anni, siete colleghi del lavoro, caspita. E com'è al lavoro, in gamba?
Bravo io.
È un non credente.
Bene, allora devo dirvi che siete molto coraggiosi, perché siete qui per leggere la Bibbia. Quanti di voi avete letto mai la Bibbia prima?
Nessuno.
Ah, bene.
Io sono arrivato a 15 volte.
15? Wow, complimenti. Allora, noi stasera vogliamo leggere un passo nel libro di Giovanni, ok? La Bibbia sicuramente lo sapete già.
Nuovo Testamento.
Bravo, vedo che sei bello informato. Ok, Giovanni 4.
Non facevo un bilico di Bibbia, però.
Ecco, poi facciamo la riflessione dopo delle dinamiche del gruppo, ok? Allora, Giovanni 4, dall'1 al 18. Leggo io.
Giovanni.
Come alla scuola domenicale ci alziamo e troviamo tutte le...
Troviamo tutti. Prendete appunti su quello che sta facendo male anche la guida, Perché poi io c'ho la scusa, quello che faccio male dico l'ho fatto apposta. Ok. Giovanni 4 dell'1 al 18. Dice così: quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli da Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna della Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dà, che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avreste chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo, da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e i suoi bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua finché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Egli le disse, va a chiamar tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho marito. E Gesù, hai detto bene, non hai marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. Bene, come vi è sembrato?
A me è venuto perché oggi ho fatto un po'.
Poi faceva anche caldo.
Caldo, esatto.
Sì, sì.
Okay. Puoi leggere questa cosa dell'acqua.
Ok. Chi
sono i samaritani?
I samaritani?
I samaritani era, diciamo, un popolo. Se vuoi rispondere tu, rispondi tu. Sì.
Beh, allora, io direi, cerchiamo di fare le cose in modo ordinate, va bene? Io ho delle domande qui che mi piacerebbe fare, e poi cerchiamo di rimanere proprio sulle domande stesse. Cerchiamo di focalizzare la domanda e poi vedere come possiamo scavare da questi versetti. Ok, cosa impariamo da Gesù di questi versetti? Cosa impariamo da Gesù?
Che sa leggere la scrittura.
Ok, cosa intendi?
Che ha un'acqua diversa.
Sembra che riesce a captare i neuroni dell'altra persona.
Tu non...
è un potenziale un po' particolare.
Ok, sì. Particolare?
Sì, cioè, riuscire a leggere nella mente degli altri.
Ok, ok, grazie.
Okay. Paolo, forse dovresti rileggere un po' meglio perché è abbastanza chiaro. No?
Okay.
Mi ha fatto sorridere, mi ha fatto sorridere, però dice un sacco di cose. Gesù conosceva quella donna, perché? Io mi farei questa domanda, per esempio.
Grazie Paolo, grazie. Qualcun altro?
I samaritani erano come gli amalechiti nell'Antico Testamento. Sai quel popolo che poi dopo, uscendo dal paese d'Egitto...
Ok, grazie Deborah. Ok. Chi altro? Chi altro? Di Gesù. Gesù è quello. Marina?
No, perché c'è gli amalechiti.
Sì, quelli si ammalavano.
Ok, Giovanni, vai pure.
Il versetto 7 mi tocca. Una donna samaritana viene a tingere acqua e Gesù dice, dammi da bere. E Gesù come è entrato in conversazione con questa donna. Okay. Prima ha chiesto da bere.
Ti rifaccio la domanda a te, perché la domanda dello studio dice cosa impari da Gesù, no? Che Gesù aveva sete. Ok.
Poteva chiedere in un modo più carino, dammi da bere. Cioè.
Ok. No, per te sembra un po'.
Non toccare un po'. Parliamo un po'.
Per rispondere a Paolo alla domanda di prima, io vedo chiaramente qui che Gesù era perfettamente uomo, perfettamente Dio. Aveva sete, voleva bere.
Scusa, ma lui è non credente.
Beh, grazie. Grazie.
A te, ti capisce tranquillamente. Paolo, che un uomo può essere Dio.
Dici che sei un credente.
Poteri soprannaturali.
Ok, stiamo parlando di Gesù. Cosa viene fuori nella tua mente di Gesù? Ecco, tu dici che.
Da quello che hai letto è stata una persona che sapeva leggere nel passato, nella mente delle persone, okay. Poi sento parlare anche di ora non so bene, cioè, tutti i dettagli, però sicuramente è abbastanza strano.
Ok, non ci credi tanto.
Non so nemmeno da dove, nel senso, chi l'ha scritto. Da dove.
Se non credi che Dio è strano,
Però quest'acqua è un po' strana.
Sì. Perché aveva sete e non fame?
Secondo te perché?
Fare
allora, sì, vai. Vediamo se c'è un input assennato.
Perché
finalmente.
Voleva.
Ma non siamo a casa tua.
Sì, infatti.
Ok. A me l'ho portato lui, ho scaricato bene.
Ok. Giuseppe, ti chiami? Come, scusa?
Gesù
non ha pregiudizi.
Alla samaritana qua c'è scritto che i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Invece
ecco.
Lui parla
bene, bene. Questo, diciamo, è proprio entrare nella parola stessa per cercare la risposta alla domanda. Mm?
Ma quindi okay. La stessa storia là del buon samaritano,
samaritano era un uomo.
Ok, allora voglio, c'è un appunto qua, poi ci portiamo avanti. Questa è una nota un po' storica della cultura. Era raro che un rabbino accettasse di parlare con una donna. Rabbino è maestro in Israele, forse lo sapevi già perché. Era un rabbino, era strano che accettasse parlare con una donna, tantomeno con una donna samaritana. Okay? Questo è l'appunto dello studio. Ora, un'altra domanda. Cosa pensate volesse intendere Gesù con le parole acqua viva? Guardiamo il versetto 10, se avete la Bibbia. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere? Tu stesso glieli avreste chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Cosa significa secondo voi? O cosa vuole intendere Gesù con l'acqua viva?
Acqua fresca.
Acqua fresca.
Stagna.
Ok.
Acqua che scorre.
Mm-hmm. Beh, questo potrebbe essere la lettura più, diciamo,
no,
diritta.
Ma vuol dire essere lavati col sangue di Cristo.
Col sangue.
Mm. Ok.
Wow. Col sangue.
Ok.
Io su questo non sono tanto d'accordo, con la mia verità. Cioè, almeno quello
lei,
che
ho sentito dalla Bibbia
non è proprio esattamente così.
Ok, vi va di vedere un altro versetto? In Isaia 44. Sì. Isaia 44, dal 3 al 4. Leggo io perché così ci assicuriamo che possiamo sentirlo tutti. Isaia 44, dal 3 al 4. Ok? Dice, io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. Essi germoglieranno come in mezzo all'erba, come salici in riva a correnti d'acqua. Ok? Ovviamente qua c'è una bella immagine dell'acqua. Spanderò le acque sul suolo assetato. Suolo assetato cosa potrebbe essere se vogliamo applicarlo e pensare a forse la sete che ha ogni essere umano?
Acqua spirituale, forse.
Ok.
La sete di sapere.
Sette di sapere.
Un cuore incirconciso.
Ah.
Ok. Grazie. Sì.
Sì. Ok. Forse sarà uno studio per fare l'altra volta sul libro di Isaia più. Forse ce lo puoi portare proprio te.
No, vabbè, se fai gli studi te, per te. Magari io.
Ah, ok.
Se qualcosa lo dico.
Ecco.
Beh, quello che possiamo pensare è che l'acqua è vita. Cioè, col cibo senza mangiare si resiste, ma senza bere no.
Ok. Ok, ottimo.
Questo Isaia di cui era mistico, un po' di, come quelli che scrivevano le mitologie.
Lui era
di solito tipo religione orientale, hanno pure questi modi di parlare.
Sì, era un profeta. I profeti erano che parlavano da parte di Dio, no? Erano uomini che avevano una relazione molto vicina a Dio e che parlavano e davano le sue parole al popolo, e Isaia erano di loro.
Sì, beh, tante persone dicono questo,
sì,
che parlano con Dio direttamente.
Sì, e lui era uno di loro. Poi bisogna vedere se quello che diceva torna o meno, se ci sono delle basi, però...
Tante volte i passi c'era proprio scritto, Dio disse a Isaia di dire, quindi non è che è inventato, la Bibbia lo dice...
No. Ti torna?
Giabegge o va?
Ancora?
Allora...
Interessante
questo passaggio. Ok. Do un contributo a Isaia. Dai.
Vai, Nicolò.
Risponda alla domanda. È interessante vedere una profezia, no? Che Isaia dice che Gesù entrerà con un asino. Non dice che arriverà Gesù, ma entrerà in maniera precisa con un animale preciso. 700 anni prima profetizzare una cosa che non è da Dio... Credo sia qualcosa troppo...
Cosa te ne fai con questa, bello?
Andrebbe approfondito quando... Se lo prendo così come il libro, è facile. Io, uno ha scritto quello, ha scritto quell'altro e l'ha fatta combaciare.
Cioè, io credo che okay. Se noi due ci mettiamo qua e diciamo una cosa, tra 50 anni mi sa che è qualcos'altro.
Chiudiamo parentesi, rientriamo nella nostra realtà del chi siamo per davvero. Allora.
Ah, dovevo chiudere la parentesi.
Sì, adesso siamo di nuovo chiuso il laboratorio. Secondo voi...
Paolo, torna in te.
Allora, io ho dato dei ruoli a 4 persone in questo gruppo. Chi è che erano le persone scelte? Ok, e secondo voi quale ruolo ho dato a Deborah?
Doveva?
Ok. Ok. Allora, io ho dato a lei il compito di essere in un teorico gruppo, il credente, la credente, che proprio parla il cristianesimo. Okay.
Bello stretto,
bello stretto. Un po' emotiva, no? Un po' spinta, ok?
Non ci riesco.
E quello era il suo ruolo. E ovviamente questo in un ambiente creato per i non credenti spicca un po'.
Ma dici con dei paroloni?
Dei paroloni, esatto.
Siamo okay. Noi che gli altri esatto. Ci guardano sì. Male.
La storia di Israele, tutte belle cose, però... Forse in un contesto dove stiamo cercando di leggere con persone che per la prima volta leggono. Ora, Paolo Di Nunzio, secondo voi che ruolo ha dato a lui?
Il tipico cattolico.
Emanuele?
Che...
Il secchione, ok.
Ah, no, il tipico cattolico.
Io da non credere non ci verrei.
Allora, io ho chiesto a Paolo... Io ho chiesto a Paolo prima, gli ho scritto, le ho chiesto di fare il ruolo del credente che risponde lui a tutte le domande, ok? Viene fatta la domanda e c'è il credente che non dà spazio al non credente o che sente una risposta un po' fuori luogo e dice no, non è così, ok? Uno degli scopi di queste serate è lasciar venire fuori veramente... La collisione delle prospettive che parli la Bibbia, ok? È un po', per noi sembrerebbe a volte un po' anarchico o caotico, però vogliamo proprio queste dinamiche, che i non credenti si sentano liberi di fare le domande. Che ruolo ho dato a Marina? Polemica, ok?
Sì, ma sa fare l'attrice in maniera...
Perfetta. Io ho chiesto a lei di essere la vicina che viene per curiosità, però che sempre vuole parlare di altro, no? Prima hai parlato del... ti mancava parlare delle tue vacanze, no?
Sì, esatto. Cioè...
E ci sarà anche quello che verrà, però non rimarrà sul tema, non rimarrà sull'argomento. Bisogna metterlo in preventivo. Ed avere pazienza, gentilezza... E poi a Paolo Vinci ha dato un altro ruolo. Quale ruolo l'ha dato a lui?
Scettico.
Scettico, ok. È stato bravo a farlo scettico. Ok. Io gli ho chiesto di essere l'ateo, un po' scorbutico, no? Un po'.
Stai scoprendo i doni
spirituali.
No.
Il fariseo,
ok. Allora, questo è servito solo per... per aiutarci a capire come potrebbero essere le dinamiche di una serata. Che altri tipi di persone potremmo trovare in una serata del genere?
Posso soltanto capire. Io direi che in una serata come quelle è da evitare esattamente il mio ruolo, proprio
sì.
È quello di Deborah.
Sì.
Gli altri possono venire, vanno bene, ma i nostri due proprio non devono esserci.
Mm-hmm. Cioè, persone che hanno...
Non dobbiamo rispondere.
Ecco.
Casomai facciamo le domande, ma non diamo le risposte.
Sì.
Sarà più la discussione.
Magari
sentiamo che chi sta tenendo lo studio, capiamo dove vuole andare, però vediamo che non si arriva in qualche modo. Allora non diamo la risposta per aiutarlo, ma facciamo tante domande perché le persone rispondano verso quello.
Ok, velocemente, perché voglio arrivare alle ultime due. Velocemente, quali altri tipi di personalità potremmo trovare... in una serata impostata così?
Ci vorrebbe essere una persona che applica
cioè nel senso che comincia a parlare dei suoi fatti personali. Mm-hmm.
Ecco.
Una storia lunga.
Una storia lunga. Okay.
Come mi è capitato smentire tutto quello che si dice con la scientificamente parlando.
Ok, sì, potrebbe capitare.
Okay. Una persona.
No, era sempre collegato a Marina e quello che diceva Barbara, cioè questo tipo di persone, a me a volte è successo, è molto difficile fermarli, mm-hmm. però ti stanno portando fuori completamente, mm-hmm. cioè sì. magari partono a parlare, mm-hmm.
è molto sì. difficile. Sì, ok. Allora, non c'è stato molto tempo, però alcuni input sulla mia guida, come avrei potuto fare io alcune cose in modo migliore, ovviamente uno è dare le Bibbie, non c'erano le Bibbie per tutti. Quello è da sicuramente tenere in considerazione. Che altro? Non c'è stato molto scambio, però...
La pagina dei versetti.
La pagina dei versetti, ok.
Isaia è a pagina sì. della Bibbia.
Sì, ok.
Magari usare Bibbie...
Per scontato che sapessimo cos'è il 10-4.
Ok, giusto.
Oppure probabilmente sì. se sai già cosa vuoi leggere, stampare la pagina della Bibbia e darla.
Perfetto.
Senza magari sì. dare tutta la Bibbia, ma...
La parte che, sì. che si leggerà, ok?
Hai detto che leggevi tu?
Sì.
Non so, hai detto tu, non so se l'hai inventato al momento.
Perché leggo meglio di...
Perché leggo, cioè, se uno magari è un pochettino, come dire, sì. un po' puntiglioso, magari poteva dire...
Ma perché mi ha insultato?
Poi non so se magari in questo tipo di situazioni è meglio che qualcuno mm-hmm. non crede che non legga, ma magari perché si può sentire mm-hmm. anche a disagio, sì. non so.
Ci sono altri input che dal libro che, non so, potremmo ragionare, non abbiamo tempo, però evitare domande di tipo di sfida. Per esempio, secondo te, abbiamo letto la donna samaritana, questo è vero per la tua vita? Okay? Personalizzarlo troppo può essere una sfida, potrebbe essere un messaggio, tu devi cambiare. Che ovviamente si vuole arrivare lì, ma non è ancora il contesto è quello di... generalmente comprendere quello che stiamo leggendo. Ho un'altra domanda sfida: cosa pensi dovresti fare ora? Che responsabilizza, però che potrebbe essere preso come una predica o una sfida, ok? E poi questo input da Jim dice: la cosa più saggia da fare è limitarsi a fare delle domande applicative di natura generale, come cosa pensi delle parole di questo capitolo? Puoi fermarsi e dare lo spazio alla persona per riflettere, perché deve lavorare in lui o in lei direttamente. Allora, numero 4. Qual è il pericolo più grande che vedete in questo tipo di studio o di impostazione? Qual è il pericolo più grande che vedete in questo tipo di impostazione? Potrebbe proprio uscire dal controllo da...
Forse di non farli capire... Non so, ad esempio mi ricordo che quando anche ho fatto gli studi ho proprio chiesto magari, e lei mi ha fatto vedere delle cose che magari proprio ho chiesto, ma come mai, ad esempio mm-hmm. la Madonna che io ci credevo, mm-hmm. mi fai okay. vedere, perché nella Bibbia non avendola letta, mm-hmm. e magari fare degli studi sulle cose che magari io non capisco, sì. non so, magari decidere anche insieme, non decidere un verso tu, mm-hmm. che lo devo, perché magari tu già sai quel verso, l'hai già mm-hmm. preparato, invece io ti voglio dire qualcosa che... Tu non devi sapere, sì. tutto che decido
più
io.
Volte che lei magari mi dicesse delle cose che mm-hmm. su cui io non ero preparata al momento, mm-hmm. sì. poi l'ho studiato, l'ho approfondito la volta dopo.
Sì. Forse in un ambiente così, dove hai persone con diverse background, diversi, e se tu vieni già fuori con... No, ma la Madonna no, ragazzi. cioè, lì rischi di creare dinamiche, invece di forse dire... Guarda, ne parliamo dopo su alcune delle domande che potresti avere in modo specifico su questo argomento. Forse si potrebbe rispondere in questo modo. Senza voler nascondere niente, non è questo il punto, però di dare tempo per accompagnare le persone nella lettura, di comprendere alla fine quello che è più importante. Ok, altre due risposte, forse poi dobbiamo concludere. Un altro pericolo. Troppe persone,
sì, sì.
ok.
Perché alcune non parteciperanno per niente, mm-hmm. e altre
sì.
Bisogna, cioè un ambiente un po' più intimo, mm-hmm. in modo tale sì. che persone non mm-hmm. si sentono a disagio.
altro, cioè che magari possono avere.
Sì, ma se noi abbiamo 20 persone che vogliono leggere la Bibbia con noi, mamma mia,
oh, sì, bello. Non succederà, facilmente.
Anche non creare.
Tu. No, no, vai Alessandra, poi Giuseppe.
Non creare una distrazione, tipo a noi ci è capitato di parlare molto, sempre con questi vicini, mm-hmm. e magari c'era attorno il mio cane, magari va lì, viene vicino, bacini, cos'è, allora mm-hmm. si distrae, quindi non creare una distrazione che può essere appunto...
Ok,
e anche sì. I cellulari, cioè... Mm. Come poter dire, mm-hmm. da una parte per è brutto, dove dire, sì. silenzioso, puoi avere quella sì. vibrazione, sì. però effettivamente mm-hmm. è un forte elemento di disturbo anche sì. quello
sì. lì. Io cioè, anche direi che è meglio non dirlo.
Come sì. perché da fastidio.
Può dirlo che non dirlo.
Se ne rendono conto da sì, soli, sì. secondo me.
Cioè se uno viene a pranzo a casa mia, mentre guardiamo subito il telefono tre volte,
è però diverso il pranzo. Nel senso, sapendo che come tu vai a fare una cosa, ok, bisognerebbe dare una
perspettiva. Noi dobbiamo uscire, secondo me, dal concetto proprio istituzionale. Da adesso in poi leggiamo la Bibbia. È ovvio che non vengono ingannate le persone se non mi chiede quello. C'è un momento magari conviviale prima, poi si legge la Bibbia, è sempre un momento abbastanza sereno. Se tu dici, no, adesso segniamo i telefoni, già stai cambiando.
Giuseppe aveva un input, poi finiamo con la tua, Patrizia.
Sto pensando questo, di preparare queste serate di studio, invitare i tuoi amici, che sicuramente ben conosci, bisogna preparare, dissodare il terreno dietro le quinte, come tu dicevi, bene, per prepararle a, diciamo, a digerire cioè la parola di Dio. Cioè è importante questo, sì. studiare bene il terreno,
ottimo.
Cioè pregando, come si diceva, dimostrando vera amicizia, pregare il Signore che tocchi i cuori.
Sì. Finiamo con l'ultima, con Patrizia.
Nella Bibbia c'è un attacco spirituale dietro, nel senso che tu comunque vai ad affrontare anche un nemico, quindi non dimentichiamo che la distrazione è compito del nemico per non permettere l'ascolto della parola del Signore, quindi sicuramente la preghiera e la copertura da parte dello Spirito Santo, altrimenti rischiamo che comunque la distrazione c'è, l'ho vista anche in famiglia, nel momento che apri la parola di Dio ci sia qualcosa che non va, quindi non dimentichiamo che noi siamo a livello, noi lavoriamo a livello spirituale, non siamo a livello carnale, quindi questo deve essere consapevole per noi, che noi non stiamo combattendo con un nemico carnale, ma contro un nemico spirituale che è comunque potente, ma ha da Dio tutte le armi per essere sconfitto, chiaramente. Quindi è una preparazione sicuramente tutta la serata.
Sicuro, sì. Ok, direi di concludere. Vi ricordo questa piccola sfida che vi ho lanciato, di cercare di fare qualcosa forse fuori dalla zona comfort, rompere il ghiaccio con qualcuno, salutare. Se tu vedi che sono pronti a fermarsi a parlare con te, fuori il box, la scalinata di casa, cose di questo genere. E concludiamo. Davide, se puoi pregare per noi e così concludiamo la serata. Grazie.
Signore, ci rendiamo conto che il tema che affrontiamo non è semplice, non è scontato. Signore, come Giovanni ha giustamente detto, abbiamo bisogno veramente di pregare per essere preparati da te, ma Signore anche abbiamo bisogno del tuo aiuto in modo tale che noi stessi cominciamo a muovere i passi necessari per creare con il tuo aiuto, creare l'opportunità, le opportunità di avvicinare le persone, le opportunità di poter dialogare con loro, di poterci aprire noi con loro e fare da parte loro la stessa cosa. E, Signore, già questo mi rendo conto che almeno per me è una realtà molto difficile.
Sì, sì.
Perciò, Signore, aiutaci da un lato ad essere fermi nella preghiera, dall'altro lato anche ad impegnarci seriamente per poter riuscire in questo. E così aprici tu, Signore, le opportunità per poter poi
arrivare a parlare del Signore a queste persone mm-hmm. qui, invitarle mm-hmm. a leggere la Bibbia. Mm-hmm. Signore, aiutaci anche perché noi desideriamo che sia sempre la Tua parola a parlare con noi.
Sì, sì.
Perciò abbiamo bisogno di una preparazione proprio a 360 gradi. Mm-hmm. Abbiamo bisogno di quell'equilibrio anche, mm-hmm. di quella moderazione, Signore, di quella capacità anche di non appesantire le altre persone. Mm-hmm. Guidaci Tu in tutto questo, che possiamo proseguire questo percorso che abbiamo appena iniziato mm-hmm. veramente in maniera determinata, mm-hmm. Signore, per la Tua gloria, mm-hmm. nel nome di Gesù.
Amen. Bene, settimana prossima metteremo giù un progetto, ok? E parleremo di questo, passi pratici per poter arrivare a creare una serata di questo genere.
Grazie.
Grazie a voi.